Buongiorno, buongiorno, sono a Torino e tra poco andrò alla Mediolanum. Aspetta che mi tolgo questo robo qua. E la zuppa di questa mattina, però adesso occhi di gatto, insomma, è già arrivata un po' di gente. E sto come una bestia, non tanto per quello che sto per fare ora, che è una moderazione, ma per due notizie. La prima riguarda una scuola di Pioltello pubblica che va in festa per l'ultimo giorno del Ramadan, e la seconda per una polemica nei confronti di Platinette, vi giuro, di Platinette, perché ha detto a una modella una frase considerata body shaming. Body shaming. E voi direte: beh, ma con tutte le cose che avvengono nel mondo, queste sono due notizie importanti. Sì, sono due notizie importanti, sono due notizie della grandissima importanza, per il semplice motivo che denotano la morte, ovviamente, dell'Occidente. Partiamo ovviamente dalle notizie importanti, vere, secondo i grandi quotidiani. Il Corriere della Sera oggi ci spiega che c'è stato un plebiscito nei confronti di Putin, ha preso l'88%, le cose ormai le sapete tutti quanti. Dopo 24 anni che governa da presidente, da premier, quello che volete, adesso dovrebbe governare per i prossimi 6 anni. Anni, e avendo lui cambiato, come spiega Marco Imarisio oggi sulla Corriere della Sera, la Costituzione, potrebbe addirittura governare per i prossimi 12, quindi finire nel 2036. La prima notazione molto divertente, lo dico non da putiniano, ovviamente vi è chiaro a tutti quanti che questo era quello che noi davamo per morto e adesso ci preoccupiamo che governi fino al 2036. Beh, insomma, dice Duccio02, ma gli sfidanti di Putin chi erano? Anche su questo i giornali molti scrivono, e in realtà erano dei fantocci, non erano dei veri oppositori di Putin, erano delle persone messe lì, e qualcuno commentava oggi sui giornali: rispetto al passato erano ancora più fantocci di quanto ci si aspettasse. Zorrino 58 dice: il popolo russo fa schifo. Io non penso questo, io non penso che il popolo russo faccia schifo, non lo penso per niente, però devo segnalare una cosa molto interessante, e cioè che Repubblica intervista l'istituto indipendente di sondaggi Levada. Va bene? Questo istituto indipendente di sondaggi Levada dice una cosa che forse non è chiara neanche a Repubblica, perché dopo qualche pagina cambia completamente tono, e dice: guardate che questa è stata una reazione patriottica al conflitto. Cioè, Putin questi consensi ce l'ha davvero, perché tutti quanti noi oggi ci siamo soffermati a quelle immagini dell'uomo in Kalashnikov che entra e controlla i voti. Putin, in realtà, dice questo sondaggista, che tutti quanti gli occidentali riconoscono essere non putiniano, cioè obiettivo, dice: guardate che questi sono esattamente. Marco Cristoforetti, grazie per il badge. Questi sono esattamente i voti che c'ha Putin, e gli dicono: beh, vabbè, certo, perché la propaganda e l'opinione pubblica si sta convincendo. E lui dice: sì, ho capito, in qualsiasi paese esiste la propaganda, esiste l'opinione pubblica che si forma sui condizionamenti, sulle propagande, più o meno in ogni paese esiste. Ma questo sondaggista semplicemente sta dicendo questa evidenza, che forse è un po' chiaro. Gianmarco Bondanza mi dice: confermo, pazienti russi tutti per Putin, molti sono effettivamente per Putin, quasi tutti sono per Putin, e magari percentuale più, percentuale meno. E vi devo dire la verità, che c'è un'intervista bellissima a Ludmila Ulitskaya, che è una grande scrittrice russa, così è presentata dal Corriere della Sera, e dice: guarda, io non vivo più in Russia perché sono stata messa al bando, e voglio dire, non sono delicati nell'atteggiamento. E Stippi Ziva dice: non sono d'accordo col sondaggio, non sono delicati nei confronti degli oppositori, e il regime putiniano non lo è per niente. In questa intervista racconta la violenza, è un mondo che nasce dai servizi segreti. Insomma, un'intervista molto bella quella di questa Ludmila Ulitskaya, ma dice: è il presidente che il paese si merita, né peggiore né migliore, dice l'ottantenne, diciamo scrittrice, oggi in esilio in Germania. Non per giustificare nulla, figuratevi un po' voi se voglio giustificare nulla sulla questione putiniana, ma quello che sto cercando di dire è che bisognerebbe conoscere per deliberare e non pensare, come abbiamo pensato per anni, che la Russia sarebbe morta sotto le nostre sanzioni. Vi segnalo che il PIL russo, ricordano oggi i giornali, è cresciuto del 3,6%, non sognare che Putin abbia un tumore terminale facendo finta di guardare le sue foto, ingrassato, tremante, perché oggi invece ci poniamo il problema che lui governi fino al 2036, non pensare che la vicenda ucraina non abbia evidentemente delle responsabilità anche occidentali. Ma questo non toglie l'aspetto fondamentale, unico, straordinario, che non si invade un paese, non si invade in un paese occidentale, ma questo non è l'argomento di conversazione di oggi. Dopo Giuseppi, Casalingo, Toninelli, al governo meglio tacere. Secondo tema della giornata è le politiche interne. Sulla Basilicata il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle riescono a mettersi d'accordo e riprendono questo campo largo. Devo dire che oggi è straordinario, ma anche in una posizione, diciamo, che merita per chi la firma, ma non per quello che scrive, e adesso mi spiegherò meglio, è straordinario il pezzo di Paolo Mieli, perché fa una cronaca del campo largo in Basilicata, che è favolosa. Devo dirvi la verità, è molto divertente, cioè dà il senso di un giornalista che oltre alle opinioni sa anche scrivere i dettagli, le piccole intrighi dei palazzo, le camarille di questi partiti che oggi cercano di trovare una loro sopravvivenza, e racconta questa cronaca della scelta del candidato e c'è un grandissimo sfottò a Speranza, perché citando Flaiano dice: quello è uno che in Basilicata non vorrebbe mai tornare, perché l'unico motivo per il quale vi piace tornare in Basilicata vivendo a Roma è farsi dire in Basilicata quanto è diventato potente già che lui vive a Roma. È molto bello il pezzo di Mieli. Comunque il senso di questa roba è che dice in realtà l'unica possibilità che hanno di battere la destra è che i due leader facciano un patto, ma ben diverso da quelli che hanno fatto fino ad oggi. Cristina Martini, buongiorno. Lo spread è un pezzo fantastico, anche questo della Valentina Conte su Repubblica, perché non c'era bisogno di farlo, ma lo spread, dovete sapere, la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è sceso a quota 120-124, ai minimi degli ultimi mesi e anni, perché dovete sapere che quando iniziò Draghi era 100, quando uscì finito Draghi era 250, quindi la metà di quanto, più o meno la metà di quanto fosse ai tempi alla fine del governo Draghi. Ma la Conte non ci sta, non la Conte ovviamente che fa un pezzo, diciamo, più o meno di cronaca, ma non ci stanno i titolisti di Repubblica che dicono la seguente cosa sullo spread: a livelli dell'era Draghi, ma non si può esultare. E perché non si può esultare? Perché in realtà non bastano pochi mesi di spread basso per far costare di meno il nostro debito, che ha una vita media di 7 anni. Vabbè, questo però vale un po' per tutti, e soprattutto se lo spread non fosse stato basso sarebbero stati dolori. Perso straordinario. Oggi vi faccio soltanto complimenti, mi è piaciuto quello di Mieli e mi è piaciuto quello di Perotti e Boeri. Secondo me qui c'è più la mano di Perotti, ma non so, le mie inside, voglio dire, sono soltanto dei pregiudizi orribili, quindi ne chiedo scusa ai due scrittori, ai due giornalisti, professori universitari, Perotti e Boeri, che dicono che la violenza all'università in realtà bisogna guardarla con occhi diversi rispetto a quelli, aggiungo io, che lo stesso giornale Repubblica sta guardando. I violenti agiscono nell'indifferenza, non facciamo tanto i fenomeni. Ci sono tre cose gravissime. La prima, bisogna smetterla di pensare che queste persone abbiano una capacità culturale. Questi esaltati sono ignoranti, ignorano per esempio che Molinari ha posizioni su Netanyahu diverse rispetto a quelle che loro immaginano. Oltre a essere ignoranti, non dobbiamo minimamente pensare per un secondo che da parte loro ci sia una certa superiorità ideale. In realtà loro sono, non hanno nessuna superiorità morale e non hanno nessun... non hanno nessuna voglia, cioè non togliamoli questa idea di superiorità morale. E poi l'altra cosa straordinaria che dicono: non hanno nessun coraggio, sono infantilmente distruttivi. Devo dire che il pezzo di Perotti e Boeri è il pezzo di due professori che evidentemente non solo conoscono questi violenti, che intolleranti, ma evidentemente hanno loro sì il coraggio di poterlo dire senza far finta di essere diciamo politicamente corretti. Il patto intanto Italia-Egitto è il titolo dei giornali di centrodestra, il giornale è uno di questi, 7,4 miliardi all'Egitto per fermare i migranti, si presenta anche Ursula von der Leyen, la banoressa, va con la Meloni da Al-Sisi, e però quelli della stampa non ci stanno, 7 miliardi ad Al-Sisi. Sì, è dimenticato il caso Regeni. Poi dice che non si è dimenticato il caso Regeni, la Meloni, però mi sembra che oggi sia piuttosto fondamentale, no? Facciamo un altro Zacchi, che quello arriva a fare il fenomeno in Italia. Cerchiamo di occuparci anche, insomma, della realpolitik e dell'interesse dell'Italia. Tipizziva, e cioè l'interesse dell'Italia che si fermino i flussi migratori, direi, no? Elisabetta Coffi, comprate la Q-Bag. Nick, ogni tanto la tua voce diventa come quella di un lupo mannaro, va bene, e poi ci sono le due cose ultime con le quali sono partito e che mi fanno letteralmente impazzire. Dovete sapere che a Pioltello, io non lo sapevo, non lo sapevo, esiste una scuola pubblica a Pioltello, 15 km dal centro di Milano, dal Duomo, a Pioltello c'è una scuola che si chiama Iqbal Masih. Magari l'ho pronunciato male, eh? Anzi, mi scuso se l'ho pronunciato male, ma io, porca di quella puttana, ancora sono affezionato, non so, alla scuola Guglielmo Marconi, alla scuola Silvio Pellico, alla scuola Massimo D'Azeglio, chiamatela come cazzo vi pare. Ma perché c'è una scuola pubblica a Pioltello che si chiama Iqbal Masih? Che è un eroe? È un eroe questo Iqbal Masih, perché è un dodicenne pakistano, simbolo della lotta contro la schiavitù minorile. Ma che cazzo c'entra un simbolo della lotta contro la schiavitù minorile in questo porca puttana di paese in cui i nostri minorenni non vanno a lavorare, non sono schiavi? I nostri professori e i nostri intellettuali di sinistra se la prendono anche perché facciamo un'alternanza scuola-lavoro, cioè che noi mandiamo un po' di ragazzi a fare il lavoro mentre vanno a scuola. Si incazzano per quello. Il nostro eroe quindi è Iqbal Masih, dodicenne che si occupa. Pakistano, simbolo della lotta contro la schiavitù minorile. Cioè, noi addirittura discutiamo l'alternanza scuola-lavoro e perché la troviamo una cosa per farvi vedere quanto siamo avanzati nella coglionaggine, ma noi abbiamo intitolato una scuola pubblica a Iqbal Masih. Va benissimo, questo ancora passi, ma sono straordinariamente contento che ci saranno degli italiani che sapranno pronunciare, a differenza mia, Iqbal Masih. Pakistano, pakistano, non egiziano, marocchino, tunisino, algerino, cioè quella parte nord dell'Africa con la quale noi abbiamo avuto scambi da sempre. Pakistano, pakistano, con tutto il rispetto nei confronti dei pakistani, che io adoro, sono straordinari i pakistani, ma insomma non sono esattamente, penso, come possiamo dire, il centro del mondo a Pioltello, porca di quella mignotta. Ma quando tu intitoli la scuola a Iqbal Masih, poi viene normale che alla fine del Ramadan, che come sapete dipende dalle fasi lunari del calendario musulmano, che non è il nostro, possiamo anche adottarlo, a Pioltello, possiamo anche adottare il calendario musulmano a Pioltello, così ci togliamo dai coglioni questa roba dell'incredibile cazzata del calendario gregoriano, o come cazzo si chiama. Beh, insomma, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso che è chiusa per il Ramadan. Noi chiudiamo una scuola, Iqbal Masih, per il Ramadan. Vedete, il problema nasce da prima, non nella chiusura del Ramadan, ma averla chiamata così e nessuno ha protestato. E la chiuderemo per il Ramadan e nessuno protesterà. E avremo l'obbligo che le professoresse italiane dovranno mettersi il velo fra 6 mesi e nessuno protesterà. E faremo sì che le ragazzine italiane che vanno lì, una minoranza, si dovranno anche loro comportare secondo e nessuno protesterà. E vorremmo che non ci sarebbe il prosciutto crudo alle mense, già c'è in una scuola italiana, e nessuno protesterà. Il punto è, a me non me ne frega un cazzo, scusate la volgarità, della religione italiana, francese, giovanese, qualsiasi cosa. A me interessa della nostra cultura, a me interessa delle nostre tradizioni, a me interessa delle nostre radici. Cioè, non possiamo far pensare che intitolare una scuola a un grandissimo eroe, ma che non è della nostra cultura, un grandissimo festa, ma che non è esattamente la festa che rappresenta questo paese per il momento. Questa si chiama sottomissione. E quando sento che il preside dice si tratta di una scelta pratica, io gli vado pure appresso. Se tu mi dici che in classe non ci sono 90 ragazzini e che su 100 e quindi vuoi fare la cosa, ci posso anche stare. Ma questo preside non si limita a dire che è una scelta soltanto pratica, è una scelta inclusiva. Sai dove se la deve mettere la cazzo di inclusione questo preside? Una scelta inclusiva. Io accetto l'idea che un preside dica mettiamo un giorno di festa perché tanto se ne vanno via tutti. Allora facciamo una cosa, caro cazzo di preside, sai che cosa facciamo? Quando il venerdì del ponte sappiamo che il 90% dei ragazzini vuole andare a farsi la sciatina, vuole andarsi a fare il weekend, mettiamoli quel venerdì, no? Quella è una bella scelta pratica. Sappiamo che il 90% non viene, mettiamoli quel venerdì di vacanza. Ma che cazzo vuol dire inclusiva? Inclusiva di che? Lì bisogna includere gli italiani in una scuola che si chiama Iqbal Masi. Ma come cazzo vi viene in mente? Ma vedete, io ho letto Ulbeck sottomissione e non potevo pensare che quella roba lì potesse arrivare dalle nostre parti, ma quando vedo che questa roba qui, grazie a questi presidi, che invece di fare i presidi sono dei follower diciamo di Instagram, allora quando vedo questa roba qua, allora proprio mi cadono le braccia e penso che sarà un problema, perché ci sarà gente che su questa cosa, su questa sottomissione non urlerà come faccio io, ma farà molto di peggio. Temo. Poi voglio dire, ragazzi, la seconda notizia della giornata, me ne accorgo, è il filo rosso è perfetto. Dovete sapere che ieri una modella di 36 anni, una sgnoccolona, scusatemi se dico così, e sembra un ragazzo dell'Ottocento, perché qualsiasi cosa dice una modella, non gli puoi dire che è bella, non gli puoi dire che è brutta, non gli puoi dire che è magra, non gli puoi dire che è alto, poi ti incazzo. Cioè una che ha venduto, voglio dire, se stessa, come vendo io? Io mi vendo ogni giorno per fare le mie rassegne stampe. Lei si vende ogni giorno per far sì che vengano indossati degli abiti su di lei, o dei costumi, o delle mutande, o delle pellicce, o dei cappelli. Ognuno si vende, cioè dà la propria capacità per poter avere in cambio dei soldi, perché io immagino che uno faccia la modella non per sentirsi gratificato, ma per avere uno stipendio alla fine del mese. Io faccio, in realtà, mi gratifica anche parlare con voi, comunque, una strafiga, bravo Andre 1977, una strafiga, va in Rai, fa la trasmissione, e dice, sai, adesso vogliono le modelle troppo magre, e io sono diventata un po' più grande e mi hanno detto di andare via. Io sono d'accordissimo, poi dal punto di vista pratico con lei, a me ste anoressiche che girano mi fanno schifo, come mi fa schifo l'idea di questi stilisti che fanno tanto i fenomeni e poi girano con ste anoressiche. Non fate i fenomeni, non prendete le ragazzine obbligandole a essere 38, va bene? Succede questa roba qua, dice questa cosa, dice io, tra l'altro vorrei segnalare che le modelle purtroppo hanno un'età e che non si può dire, per carità, no, però in genere le prendo 18 anni, 20, 22, 16, 36, 34, purtroppo, io con 34, cioè le trovo, no, io sono un vecchio decrepito, pensate un po' voi, però comunque sia, questa fa questa denuncia che è più accettabile, esce dallo studio e Platinette, sto parlando di un genio, Platinette, che io considero una persona di un'intelligenza straordinaria, un uomo che è stato bullizzato, una donna che è stata bullizzata tutta la sua infanzia, che ha fatto di questo bullismo nei suoi confronti l'icona di se stesso, che si veste ciccione, perché Platinette si può sentire dire tutto quello che vuole perché è un uomo coi controcoglioni, non so se si può dire, comunque fico. Platinette fa una battuta dicendo, beh, cos'è che dice? Cioè, non l'ha letta sul Corriere della Sera, dove viene fatta una pagina intera la modella che si è sentita offesa perché Platinette gli ha detto c'è il fondoschiena un po' basso. Apriti cielo, body shaming, la Rai che taglia questa roba, in un mondo in cui, mortacci vostra, noi abbiamo una scuola intitolata a Iqbal Masi e facciamo a pioltello il Ramadan, rompiamo il cazzo a uno che si chiama Platinette, che quindi è in se stesso l'esempio della ironia e della possibile ironia nei confronti degli altri, perché dice che è una modella di 36 anni che è una strafica pazzesca, c'è il fondoschiena basso, cosa peraltro non vera, e si deve scusare, deve prendersi le frustate da tutti quanti, una pagina del Corriere della Sera che sente la sconosciuta modella che dice sì, sì, volevo proprio dimostrare che questo è il body shaming. Questo è il body shaming. Platinette che dice a una modella strafica che c'ha il fondoschiena basso. Queste sono matte. Queste sono matte, battuta non elegante, poteva evitarla, poteva dirla. Questo è il body shaming. Questo di una strafica sentirsi dire che non è vero, peraltro. Io trovo che siamo fottuti, siamo fottuti. La cultura occidentale è fottuta, perché da una parte non gli puoi dire a una figa che c'ha il culo basso, anzi il fondoschiena, e dall'altra parte non puoi non fare il Ramadan in una scuola di Pioltello. Cioè, è una cosa. E poi dici che questi se noi continuiamo così, noi non è che avremo, come possiamo dire, la Meloni qua. Non avremo Vannacci, qua avremo Trump, qua avremo arriveranno con la vanga, degli specie di vichinghi con le corna. Ultime due cose, Belpietro, molto divertente il pezzo che vi segnalo oggi, dice la Confindustria, perché parte così, la Confindustria ha tutti i difetti di un sindacato senza averne i pregi, perché almeno il sindacato ha un po' di influenza, e sulla stampa in realtà è fantastico, quelli della stampa sono straordinari, perché in prima pagina c'è il caso Vespa. Che cazzo sarà il caso Vespa? Un suo inviato, tra l'altro uno di quelli che gira da solo, quindi non è un giornalista di Vespa, si è permesso, può essere stato anche un infortunio, di utilizzare il drone per andare anche sopra la villa di Elkan, l'editore della stampa, cosa che, voglio dire, Stampa e Repubblica che pubblicano intercettazioni, foto, qualsiasi cosa potete immaginare, e allora la stampa indignata chiama questo il caso Vespa. Vespa ha detto che non pubblicherà mai quelle immagini, che non aveva intenzione di farlo. Tutte queste vicende sono state tolte. Il caso Vespa della stampa qual è? Che viene intervistato addirittura l'ex presidente dell'Authority sulla privacy dicendo: non si tratta di giornalismo. Ma non lo pubblica, non lo manda in onda Vespa. Ma perché dovete rompere i coglioni? Lui per primo non lo vuol mandare in onda quella roba lì. E vorrei vedere quante cose invece hanno mandato in onda gli amici della stampa, diciamo, nella giudiziaria, che non mi sembrava che quello fosse un grande giornalismo. Comunque sappiate che tutti voi avete il culo basso e che tutti voi dovete festeggiare il cazzo di festa della zuppa. Adesso vi obbligherò tutti quanti. La festa della zuppa quando è? Tutti i giorni. Ci vediamo questa sera.